Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori, a questa nuova puntata di Sempreverdi. Sempreverdi, però oggi vi parlerò del bianco, del colore bianco. Vi parlo del bianco perché è un colore simbolo della vecchiaia, fra le altre cose. È simbolo di tante cose. È un colore molto particolare, vedremo. Con la vecchiaia i capelli diventano bianchi. Oltre a cadere, si schiariscono. È un colore particolare, il bianco, dicevo, perché è estremo. È in realtà la somma di tutti i colori. Li comprende tutti. Se avete a casa uno di quei lampadari con le gocce di vetro sfaccettate o di cristallo, saprete che fanno come dei piccoli arcobaleni quando vengono colpiti dalla luce del sole. Il primo ad accorgersene con occhio scientifico fu Newton. La storia narra che aveva comprato un prisma, un pezzo di vetro che scompone la luce. L'aveva comprato a una fiera girovaga, era venduto come giocattolo. E lui, guardando questo giocattolo con occhi nuovi, pensò a che cosa mai poteva star succedendo alla luce bianca quando entrava. E ipotizzò che venisse rifratta con vari angoli, andando a scomporre le diverse frequenze della luce bianca. Per confermare questa sua teoria, voleva la controprova. Cioè si disse: vediamo se facendo passare questo arcobaleno attraverso un secondo prisma messo nell'altro verso, la luce torna a essere bianca. E qui la storia forse diventa un po' leggenda, però è carina, ve la racconto. Perché vi ho detto che il prisma l'aveva preso a una fiera girovaga che passava al suo paese una volta l'anno e nel frattempo se n'era ben che ripartita. Quindi si dice ha dovuto aspettare un anno, andare alla stessa bancarella, comprare un secondo prisma per fare questa prova e scoprire poi che effettivamente aveva ragione. Il fascio colorato tornava ad essere bianco. Ecco, torniamo a parlare del bianco, questo colore che racchiude tutti gli altri colori. Da noi è simbolo di purezza. Le spose si vestono di bianco. Nella liturgia cattolica è il colore della luce, della purezza, della gloria, della gioia. Si usa nelle feste più grandi, più importanti, poche volte l'anno. Colore della purezza, ma anche della purificazione. Purificami, rendimi più bianco della neve, dice un salmo. La neve è il bianco per eccellenza. La neve, oltre al candore, dà anche l'immagine di silenzio, di rumore ovattato. Anche il silenzio è un tema caro della vecchiaia, ricorrente. Spesso legato al fatto che si è imparato a pesare le parole col tempo e a non sprecarle. C'è un film che si intitola Il grande silenzio, un film che ritrae e segue la vita di alcuni monaci che hanno fatto il voto di silenzio. Una delle scene più famose è quella in cui questi monaci giocano con la neve. Ma torniamo ai colori, torniamo al bianco. Anzi, torniamo al suo opposto. All'altro estremo del bianco abbiamo il nero, l'assenza di colore, il buio, è il colore del lutto, della tristezza, da noi. Perché in Oriente, in Asia, E il bianco, associato forse al pallore della morte, il colore del lutto. In Giappone ormai si è imposta la moda occidentale del nero come colore da funerale, ma anche lì, nell'Estremo Oriente, il colore tradizionale era il bianco. In Cina non si usa il bianco alle feste, non si impacchettano i regali con carta bianca. Pure in Africa, in alcune zone, al colore bianco è associata la morte. Alcuni usano dipingersi una striscia bianca in fronte in occasione di un lutto. In Camerun addirittura ho letto che chi perde il marito si dipinge tutte le gambe di bianco. Pensando all'Africa e alla disgrazia, pensavo che anche un figlio bianco lì è considerato una grande disgrazia in alcuni popoli. In Africa ovviamente la popolazione è di colore, tuttavia esiste anche fra i neri l'albinismo, una malattia genetica che causa una totale mancanza di pigmentazione. Ecco, se si nota fra le persone caucasiche, provate a immaginare in una popolazione dove sono tutti scuri. Ecco, tradizionalmente questo avvenimento, piuttosto raro in realtà, è considerato foriero di sventura. L'espressione figlio bianco mi fa venire in mente un'espressione simile foneticamente, foglio bianco. La carta è bianca. Certo può essere di molti colori, ma la prima carta che abbiamo prodotto, e quella che usiamo più spesso, è bianca. Abbiamo sempre cercato di fabbricare fogli bianchi, chiari, con il legno, schiarendolo, anche chimicamente, che purtroppo è una procedura anche inquinante per l'ambiente. Abbiamo provato a usare gli stracci logori, il riso, il papiro, il cotone, la pelle degli animali, e adesso anche i fogli dove scriviamo sul computer sono bianchi. Perché servivano fogli bianchi, pagine bianche? Per poi scriverci sopra. E gli inchiostri invece sono scuri. Anche loro ormai li possiamo fare di tutti i colori, ma i più usati, nonché i più antichi, sono scuri, neri. I primi inchiostri erano fabbricati col nero fumo, che è una specie di fuliggine. E poi si è usata la grafite, insomma roba scura, per mettere, come si dice, le cose nero su bianco. Il bianco è un colore che fa spesso da sfondo. Le pecore sono bianche, la lana più facile da ottenere è bianca, così come il lino, così come il cotone. E forse anche un colore semplice. Nel dubbio le pareti di casa le tinteggiamo di bianco, soprattutto se dobbiamo venderla la casa. Almeno così consigliano, perché un colore diverso potrebbe essere molto personale, legato al gusto di una persona, e non magari di quella che poi deve comprare. Mentre il bianco va bene un po' a tutti. Allora chiamiamo chi? L'imbianchino. Già il nome del suo lavoro ci fa capire cosa usa più spesso. Ma non è l'unico lavoro che richiama il bianco. Pensiamo ai camici bianchi, i medici, o i colletti bianchi. Il bianco da solo in grande quantità però può annoiare, o spaurire, o disorientare. Se indossiamo un casco con una visiera che ci fa vedere nient'altro che bianco, ci verrebbe velocemente la nausea, cosa che al buio, o se chiudiamo gli occhi e vediamo tutto nero, invece non succede. Succede invece a chi si perde in una tormenta di neve e vede solo bianco, perché bianco è anche il colore dell'assenza di discontinuità, il colore della monotonia, il rumore bianco. Prima e anche adesso in realtà facevo accenno alla neve. La neve livella i rumori, li attutisce, ma livella anche i colori. E dicevo anche che il bianco fa da sfondo. Del resto pagina bianca significa anche questo, avere davanti una pagina bianca, carta bianca, significa essere liberi di muoversi, di tracciare, di inventare, non rimanere su binari stabiliti, creare attivamente, inventare. Bianco è spesso il colore delle nuvole con cui giochiamo a riconoscere figure. Figure. Pensavo alle statue antiche. Anche quelle sono bianche. Sono bianche per un motivo ben preciso, anche abbastanza banale, sono stinte. Gli antichi infatti dipingevano le loro statue, erano ricche di colori, perché fossero più possibile realistiche. A noi sono arrivate millenni dopo, con i pigmenti ormai degradati e lavati via. Quindi abbiamo questa idea delle statue bianche che eliminano il colore per dare risalto alla forma, che è ciò che interessa allo scultore. Tanto che poi abbiamo continuato a scolpire le statue monocromatiche, senza colorarle. Perché forse eravamo affezionati a questa idea della forma, idea che rimane anche nella fotografia. La fotografia nasce in bianco e nero. E il famoso fotografo Berengo Gardin, l'ho sentito in un'intervista dire che il colore nella fotografia distrae, e quindi lui continua a fotografare in bianco e nero, anche se potrebbe usare il colore. Di nuovo bianco e nero, non riusciamo a immaginare il bianco senza il suo opposto. Che poi il bianco, nel suo essere un colore così particolare, non è nemmeno un colore sotto certi punti di vista, e nemmeno il nero. O meglio, per dirla meglio, vengono chiamati colori acromatici, cioè privi di tinta. Ai fini pratici questo non ha molta importanza, ma ci dice qualcosa sulla particolarità di questo colore, il bianco, che racchiude tutti gli altri, tutte le altre possibilità. Eravamo partiti dai capelli bianchi degli anziani. Perché vengono i capelli bianchi? Dai 40 anni in poi il numero di melanociti diminuisce del 10-20% ogni 10 anni. I melanociti sono cellule che producono la melanina, che dà il colore ai nostri capelli. Stress e malattie possono accelerare questo processo, che è naturale e irreversibile. 40 anni. Qui dipende un po' dall'etnia, dal colore dei capelli, però diciamo che in media questa cosa comincia a 40 anni. Mi piace quando posso ricordare che la vecchiaia non è un processo che a un certo punto inizia, ma che ciò che chiamiamo vecchiaia sono in realtà tanti processi che partono anche in giovane età e che poi, messi tutti assieme, cominciamo a trovare sensato chiamare invecchiamento. E chiudiamo la puntata di Sempreverdi proprio con un sempreverde e proprio con un sempreverde bianco, l'abete bianco. L'abete bianco è un albero maestoso, soprannominato il principe dei boschi. Non è bianco per niente, o meglio, ha una corteccia grigio chiara, che gli dà il nome, e che però questa corteccia, al contrario di noi umani, con gli anni diventa più scura. Cioè, noi incanutiamo e l'abete si scurisce. Per anni nell'abete si intendono centinaia di anni, perché è un albero molto longevo, che può arrivare anche a 600 anni di vita. Un albero vecchio. E forse per questo, questo albero dal profumo molto dolce e dalle foglie che, al contrario di altre conifere, non pungono, perché hanno la punta stondata, questo albero è diventato anche simbolo della vecchiaia. E io vi saluto lasciandovi questa immagine. Un sempreverde bianco, simbolo della vecchiaia. E vi do appuntamento qui per la prossima puntata di Sempreverdi.
I Sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.